bene, avevo deciso di parlare un po' di queste questioni delicate che le scritture pongono attraverso il testo degli Atti e quello dell'Apocalisse, ma poi faccio sempre degli sbagli. So che non devo mai leggere il giornale dei Vescovi prima della messa la domenica. L'ho fatto, figlia. Sono fragilissimo. Poi un nostro amico, un diacono, è stato poco bene, sono molto preoccupato. Insomma, quindi andiamo al Vangelo. E ci diciamo che, appunto, come accennavo all'inizio della messa, adesso queste domeniche che abbiamo davanti sono per evitare una certa alienazione della testa e del cuore. L'ho visto l'altro ieri perché ero a Mantova a casa dei miei fratelli di sangue, diciamo, e pranzavamo insieme, e a un certo punto, non so come, insomma, hanno cominciato a parlare della risurrezione. Io tacevo, mangiavo del pesce e tacevo, e però alla fine mi hanno preso un po' per il collo, dicevo, ma sta risurrezione allora? E appunto ero un po' già dentro a questi testi, e quindi ho detto, ma bisogna cambiare un pochino la faccenda. Anche le preghiere del Messale continuano a parlare di quella risurrezione là in fondo, quella di quando abbiamo finito qua. Però non è l'interesse principale del Signore. In realtà il Vangelo e tutte le scritture dicono pochissimo di come sarà di là, pochissimo. E invece dicono molto di com'è di qua. E quindi il tema della risurrezione è importante qua. Appunto cercavo di dire all'inizio della messa, perché tutto risorge. E il fatto che lui sia risorto è per assicurare che l'amore di Dio per tutta l'umanità ha messo nell'umanità una potenza di risurrezione assoluta. E la scommessa che noi ci dobbiamo giocare con la nostra vita è proprio quella di essere donne e uomini della speranza fino in fondo, insomma, capite? Non c'è niente che non possa risorgere, niente. Ecco, questo è il cuore però, capite, della nostra fede, per cui adesso per alcune domeniche fino a Pentecoste è la scelta che la maternità della Chiesa ha fatto anche di questi testi, è tutta in questa direzione: accorgiti che c'è la risurrezione, che ce l'hai lì vicino. Di fatto questa, nella grande tradizione del Vangelo di Giovanni, è la terza volta che il Signore risorto si fa vedere. L'aveva fatto la sera di Pasqua, porte chiuse, lui era entrato, aveva fatto vedere le ferite della croce, detta pace e loro gioia. Però vi ricordate, mancava Tommaso, e domenica scorsa è stata la domenica di Tommaso perché lui è ritornato, è vero, per accontentare anche il povero Tommaso e perché anche lui potesse essere nella gioia e nella pace. Qui il testo dice esplicitamente che è la terza volta. E oggi dove siamo? Oggi siamo al lago di Tiberiade, è vero? Perché la potenza della parola di Dio ci trasferisce negli avvenimenti e nei luoghi di cui parla e rende quei luoghi e quelle vicende e quelle parole assolutamente attuali per noi. Quindi si potrebbe dire che la storia è cominciata un po' ieri sera con quella decisione di Pietro: io vado a pescare. Su questo testo si sono dati in 2000 anni un'infinità di letture. Noi prendiamo proprio la strada più semplice, l'ipotesi di un'avventura che invece è finita, è stata affascinante, è andata bene, poi tra il potere politico e quello religioso l'hanno preso e l'hanno fatto fuori. E quindi, come tutte le cose del mondo, cominciano e poi anche finiscono. E allora io vado a pescare, è il mio mestiere, E Pietro dice: io vado a pescare. E gli altri, ormai si è fatta amicizia fra quegli 8 lì, dicono: beh, veniamo anche noi. E vanno a pescare. Si ritorna alla vita perché niente sembra che sia successo. Infatti, in quella notte non si piglia niente. Non aveva preso niente Pietro quando al capitolo 5 di Luca, all'inizio ancora, aveva fatto una notte senza pesca. Il Signore gli dice: dai, vieni, andiamo fuori, che proviamo. Dice: ma guarda che me ne intendo io però. No, andiamo lo stesso, butta, dai. E si era riempita la rete, e anche adesso la rete si riempirà. e si riempirà, perché sulla riva lì viene uno, il testo ci dice subito è lui, è Gesù, ma nessuno lo riconosce. Perché lui è qui. Noi non lo riconosciamo, ma lui è qui. E quindi dice a questa povera gente: ma avete qualche cosa da mangiare? E dice: no, non abbiamo niente. La mia vita cos'è stata? È una notte senza pesca. Molte volte questa settimana il campanello è suonato e qualcuno chiedeva: hai qualche cosa da darmi da mangiare? E quindi è il segno, capite, della nostra povertà. E dice: provate allora a buttare la rete. La buttano piena di pesci. E a quel punto lì c'è uno, uno che è un po' speciale, insomma, è sempre stato nel gruppo, forse il cocchino del Signore, che osserva tutta la scena e poi dice: è il Signore. E questo è il punto di fuoco. Quando qualcuno riesce a far vedere che è lui, che c'è, è qui. È capitato molte volte nella mia vita di sentirmi all'orlo proprio. È finita. E c'è stato qualcuno che mi ha detto: è il Signore. Perché c'è. Vedete, non lo vediamo, ma c'è. C'è in un modo più profondo. Abbiamo però bisogno che qualcuno ce lo faccia vedere. Qualche volta mi è capitato anche di farlo vedere. È vero. Da un prete non è che si va perché le cose vanno bene, no? Ci diciamo da anni che quando le cose vanno bene uno va a Rimini, va al mare, non so. È vero. Invece quando c'è qualcosa che non va, prova ad andare dal parroco e andiamo dal parroco. Sentiamo anche l'ultima carta. È vero. E però mentre lui mi dice il suo guaio, io capisco che in realtà la ragione profonda sarebbe che io però gli dovrei far vedere che il Signore c'è e che anche la sua rete si riempirà e che non è vero che la sua vita è una nottata senza frutto. No, c'è ancora strada, bisogna ricominciare, bisogna risorgere. È il Signore. Mi è capitato di essere vicino anche a situazioni difficili proprio. E qualcuno ha potuto indicarlo. E tutto è stato diverso. E io spero che voi anche questa mattina avreste potuto portare qui con noi, in mezzo a noi, tutto quello che in voi è, rischia di essere l'abisso, no? Il no, la morte. E che qui possa accorgersi che c'è il Signore. Ed è vicenda interessante di Pietro, no? Perché il testo italiano non ha il coraggio di tradurlo proprio alla lettera, in realtà dice che era nudo, era nudo. E allora quando l'altro gli dice il Signore si riveste, si butta in acqua e fa questa traversata per arrivare alla riva, da dove è la barca fino alla riva, per tornare a lui. C'è il Signore. Allora si riveste come noi abbiamo dato ai battezzati della notte di Pasqua e a quelli di domenica scorsa un abito, e gli abbiamo detto: con l'aiuto dei tuoi cari custodiscilo questo abito. Perché? Perché gli si dice, citando San Paolo: vi siete rivestiti di Cristo. Siamo dei poveretti, però ci siamo rivestiti di Cristo. Cari ragazzi, che regalo, beh. Sotto rimango quel verme, però sono rivestito di Cristo. Protegge la mia povertà, la mia condizione di peccatore, la mia paura, la mia non voglia di morire. Vi siete rivestiti di Cristo, tenetela addosso. L'ha mollata questa roba, Quante volte l'ho persa. Quante volte qualcuno me l'ha riportata dicendomi: ma per caso è la mia. Me la sono dimenticata, mi sono stancato, l'ho sciupata. Non credo più a niente. Rimettila. E lui si rimette. perde l'abito battesimale e si butta in acqua. È vero, come i nostri padri avevano attraversato il mare e avevano trovato la libertà, lui fa questa nuotata per ritrovare la luce della sua vita. Ritorna, ritorna, puoi ritornare. Pietro, aveva voluto anche camminare sull'acqua, e però non aveva la fede, affondava. Invece adesso, da poveretto, con una buona nuotata, ci va e ritorna al Signore. Questa possibilità sempre, capite? Che tutto ritorni, sempre. E poi lui che aveva chiesto da mangiare, avete qualche cosa da mangiare, quando si arriva lì alla riva, aveva già preparato lui la brace, il pane, il pesce, un banchetto pronto. Dove siamo noi? Vedete, il lago comincia là e noi siamo qui sulla riva del lago e troviamo questo pranzo preparato da lui. E però con quella finezza della carità di Dio, perché lui ha già preparato, però dice, ma però porta qualche cosa di quello che hai preso tu. In realtà quello che ho preso me l'ha fatto prendere lui, però lo porto volentieri. E anche questa mattina porta anche tu quello che hai preso, perché non è andato male tutto questa settimana, ci sono delle cose belle che hai ascoltato, che hai visto, delle carezze preziose, delle parole, dei silenzi, degli eventi, delle memorie. Porta, 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 porta anche tu. E quindi quello che lui ha preparato vuole anche che si arricchisca di questa tua storia, che non è vero che non c'era più niente da fare, che non sapeva niente da mangiare, è vero. Perché invece se stai attento e se reimpari continuamente a considerare la tua vita attraverso la categoria, lo spettro del dono, ti accorgi che i doni sono moltissimi, no? Come quando Francesco d'Assisi diceva, benedetto Signore che c'è il sole, perché lui lo viveva come un regalo, capisci? Non come una roba che per forza che c'è. Allora diventa tutto dono. Porta su anche tu, porta qui anche tu, alla cena che lo mettiamo qui, sull'altare, sulla mensa dell'Eucarestia, quella che lui ha preparato ma che vuole sia anche tua, con la tua bellezza. E quindi è un momento importante di scambio, no? Di belle cose, di belle notizie. E la cena dice che lì sulla riva del lago diventa silenziosa. Perché? È perché sanno che è il Signore. Allora nessuno va a dirgli, ma tu chi sei? Siamo qui, vedete, fratelli e sorelle carissime, siamo qui con il Signore. Non l'avevamo riconosciuto con questi occhi, ma percepiamo che questa è la mensa dell'illuminazione e della pace. Non è un'evasione, è il volto nuovo della nostra storia che da soli non siamo capaci di vedere. Adesso però lo vediamo. E poi però, chissà com'è quella faccenda lì, deve andare via, non so, deve andare via. Allora a chi ci mette in mano? A chi ci affida? Allora prende Pietro, quello lì l'ha rinnegato 7-8 volte, insomma, è un disastro Pietro. E però forse c'ha una qualità. E gli dice, ma senti, ma tu mi vuoi bene? Sì, sì, ti voglio bene. Mi vuoi bene più di tutti gli altri? Lui non osa dare una risposta diretta, dice, tu lo sai che ti voglio bene. E dopo ancora, ma mi vuoi bene? Allora te li affido, mi vuoi bene? Alla fine lui diventa triste, dice, ma è la terza volta che mi chiede se gli voglio bene, tu sai tutto, tu lo sai che ti voglio bene, sono un disgraziato, un mascalzone, debolissimo, fragilissimo, appena vado fuori di qui dirò una boiata e farò una stupidata, però ti voglio bene, questo mi permetto di consigliarvelo. Quando proprio le cose ci mettono al muro, bisogna gridare, però ti voglio bene, eh? Fammi quel che vuoi, ma io ti voglio bene. E allora lui gli affida il gruppo. come va il tuo gruppo? Perché anche tu sei così. Volti, cuore, vicende, circostanze, ferite, che popolano la tua vita, che ti sono state affidate, per quel motivo lì ti sono state affidate. Mi vuoi bene? Se mi vuoi bene, allora. Perché? Perché devi volergli bene in nome suo, con la forza sua, perché da te cosa fai? È troppo grossa l'impresa, no? Anche ieri qui sono venuto a trovarmi un gruppo di mamme e mi permettevo di dirlo, ma chi di voi può pensare di essere capace di fare la mamma? Roba da matti, insomma, no? Sapete, no? L'esperienza che si fa è che la nostra vita è più grande di noi, siamo inadeguati a tutto, un disastro, no? Allora la strada è quella lì, però ti voglio bene, allora io te li affido, allora io te li affido. E quindi adesso l'assemblea è molto più grande, perché voi avete tirato dentro tutte le persone, le vicende che vi sono affidate. Fasci i miei agnelli. È la potenza della resurrezione, è la responsabilità della resurrezione, vero? Vi sono state affidate perché da soli non potrebbero vivere. Allora, li prendi? Ecco, bene. Ecco, è il senso di questa domenica, capite? È il senso di questa domenica. È la bellezza, no? È la bellezza della Chiesa. Quando i miei amici sono entrati stamattina, a me, siccome avevo già letto il giornale dei Vescovi, ho detto, bravo il Vescovo di Roma, bravo, sì, bravo. Anche ieri è un bel birbante è stato. È stato un colpo magistrale. Ho deciso di parlarne perché è una roba grossa. Perché sono 50 anni che dicono al Papa di piantarla, di star da solo. Perché intanto viene la malinconia, poi se uno ha paura non ha la possibilità di farsi consolare. E poi nessuno può pretendere di avere una testa che vede dappertutto, dall'Oceania al Sud America. E dice, ma allora bisognerebbe fare la collegialità. E se vanno con le regole solite, organizzano un gruppo di teologi che devono studiare la collegialità, un gruppo di giuristi che dicono, ma allora come la combiniamo la collegialità col Papa, la Curia? E invece lui ha fatto come il Vangelo di questa mattina, no? Prima fai il fatto, poi dopo si aggiusterà. Cosa vuol dire come lo si sistema? Un articolo buttato via in prima pagina per dire chissà se sono un gruppo, chissà se sono una commissione, ma come si farà a organizzarli con gli altri? Intanto lui l'ha fatto. Bisogna fare. Se no si inventano che devi chiedere il permesso anche di fare la pipì. Invece bisogna fare. Poi diceva Don Milani, se ti dicono fermati, vabbè, mi fermo, e se no vado però, se no siamo sempre fermi. E lui, che è quello che dovrebbe portare la guida, ma è da solo, ha fatto il passo, capite? Non so che cosa vorrà dire, non so niente, mi fermo al fatto. Allora, secondo articolo del giornale, non è una rivoluzione, è una evoluzione. Ma vai a quel paese, no, dico, ma è come quando uno vede, è nella sala d'aspetto della stazione, finalmente vede la sua amorosa che arriva e uno gli dice, non è una rivoluzione, è un'evoluzione, ma lascia perdere, no, è la roba che mi rimette in vita, scusami bene, cosa vuoi star lì a spiegarmi con che titolo chiamarlo? No, in realtà ti tremate la penna mentre scrivi quella roba lì, perché non te l'aspettavi. Ho il sospetto che non la desideravi per come la commenti. In ogni modo, lasciami il gusto della sorpresa. Perché non vuoi lasciarmi il gusto della bellezza, della novità? Sono un vecchio, Potrebbe invecchiare tutto. Lasciami il gusto dello stupore, della meraviglia, della fede, della possibilità di dire insieme alla Madre di Dio, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta, fa dei balletti. in Dio mio Salvatore, perché ha guardato la mia miseria. E lei dice: tutti i secoli mi diranno beata. Lasciamo che la Chiesa possa cantare la gioia. Tanto si sa che siamo dei poveretti, che non abbiamo niente da mangiare, che non riconosciamo Gesù. Beh, ma la volta che va dritta, lasciaci gioire. Concedici la festa domenicale. Concedici la gioia delle nostre mense di casa. Concedici il sorriso della persona che aspettiamo da troppo tempo. Restituiscici alla possibilità di guardare quasi con attenzione curiosa a un domani che tu stai preparando. Per tutto questo forse è necessaria una specie di infanzia spirituale, insomma, no? Che deve essere perlomeno il gusto di guardare tutto come un bel regalo, appunto, dicevamo. Che bel regalo che tu sia qui questa mattina. Sia benedetto il Signore che ti ha mandato con noi.